08 maggio 2019. Xylella, archiviazione senza riabilitazione. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione delle accuse rivolte ai ricercatori che si sono occupati dell'epidemia degli olivi nel Salento, ma il decreto paradossalmente riprende l'impianto accusatorio originario, tanto da essere definito un insigne esempio di autodifesa corporativa. E intanto il batterio è arrivato in provincia di Bari. Anna Rita Longo. Si è chiusa con la richiesta di archiviazione della procura accolta con decreto dal giudice per le indagini preliminari l'inchiesta relativa all'epidemia del disseccamento rapido degli olivi pugliesi, che si era aperta nel 2014 e vedeva coinvolti 10 tra ricercatori e funzionari con capi d'accusa molto gravi, diffusione colposa di una malattia delle piante, inquinamento ambientale colposo, falsità materiale e ideologica, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Un'indagine, lo ricordiamo, da cui era scaturito il decreto di sequestro che, nel dicembre del 2015, aveva bloccato gli abbattimenti previsti dal cosiddetto piano Silletti, dal nome del comandante del corpo forestale incaricato della procedura, che avevano lo scopo di contenere l'avanzata della pericolosa infezione. Nei 4 anni in cui il fascicolo giudiziario è stato aperto, di strada Xylella ne ha fatta tanta. Il batterio è ormai in provincia di Bari, dove hanno sede le più importanti aziende del settore, che esportano olio in tutta Italia e all'estero. Il decreto di archiviazione sottolinea che non ci sono elementi per sostenere le accuse mosse contro gli indagati, la cui condotta non si può direttamente mettere in collegamento con l'espandersi dell'epidemia di disseccamento. Stessa cosa non si può dire per il decreto di sequestro del 2015, che ha di fatto impedito il tentativo di confinare l'infezione nel Salento, una battaglia in pari e forse persa in partenza, ma che probabilmente si sarebbe almeno dovuto provare a combattere. Archiviazione, però, in questo caso non fa rima con riabilitazione. Nel sottolineare come non vi siano elementi sufficienti per sostenere le accuse contro gli imputati, il giudice mette in rilievo delle condotte ritenute irregolari. Gli indagati avrebbero, infatti, agito con colpevole ritardo, sottovalutando una minaccia di cui avrebbero avuto notizia molto tempo prima della data ufficiale del rilevamento del batterio, ottobre 2013, in seguito a un'intuizione di Giovanni Martelli, professore emerito dell'Università di Bari, attenti più a perseguire il proprio personale interesse, per esempio per ottenere finanziamenti per le proprie ricerche, che a evitare la catastrofe ambientale che incombeva. Il decreto di archiviazione, nella forma in cui è stato scritto, ci lascia profondamente amareggiati, ha sottolineato Franco Nigro, uno dei ricercatori coinvolti nell'indagine, docente del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari. Il decreto, infatti, pur sottolineando la mancanza di elementi accusatori chiari e disponendo l'archiviazione, lascia delle ombre sull'operato di chi, come noi ricercatori, ha agito, invece, con la massima sollecitudine. Per averne un'idea, basta considerare il fatto che dal sospetto della presenza di Xylella fastidiosa al ritrovamento delle sequenze di DNA del patogeno è trascorso meno di un mese. Parlare di ritardi appare gratuito e ingiustificato. Tra le accuse più gravi rivolte agli indagati vi è quella di un colpevole indugio durato addirittura anni. Lo testimonierebbero le dichiarazioni di un ispettore fitosanitario della regione, che già nel 2005-2006 avrebbe sentito parlare della presenza di Xylella fastidiosa nelle campagne salentine durante un corso di aggiornamento nel quale avrebbe parlato Antonio Guario, uno degli indagati, dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario di Bari, oggi in pensione. Smentisco totalmente queste dichiarazioni, ci ha detto Antonio Guario, la cui origine non riesco neppure a immaginare. Nell'osservatorio fitosanitario nessuno avrebbe potuto parlare della presenza di Xylella fastidiosa, o anche solo immaginare che il batterio fosse arrivato prima della fine del 2013. Ricordiamo che la presenza di questo batterio in Europa non era mai stata segnalata. L'osservatorio era, inoltre, privo di competenze e attrezzature per rilevarne la presenza. Posso solo immaginare che l'ispettore abbia fatto confusione con malattie dovute a altri patogeni, oggetto, in quegli anni, di attenzione, per esempio la sciarca o violatura delle drupacee, ma non ho elementi concreti per dire quale possa essere l'origine di un'affermazione infondata e lesiva della mia dignità. La vicenda lascia l'amaro in bocca anche secondo Luca Simonetti, avvocato e saggista, autore di La Scienza in Tribunale, in cui è presente una sezione che riguarda il caso Xylella e i suoi risvolti giudiziari. Il problema principale, ci ha detto, è che il giudice per le indagini preliminari ha sostanzialmente fatto propri tutti gli argomenti usati dalla procura per chiedere il sequestro prima e procedere con l'istruttoria poi, mantenendo tutto l'impianto accusatorio originario, ma arrivando alla conclusione che le prove raccolte non sono sufficienti a giustificare la condanna degli imputati. Così il decreto di archiviazione si risolve in una sgradevole denigrazione del comportamento e della moralità degli imputati, dipinti come interessati più a ottenere finanziamenti ai rispettivi istituti di ricerca che a contenere l'epidemia. In particolare, da quest'ultimo punto di vista, continua Simonetti, colpisce la tesi per cui il decreto di sequestro non avrebbe affatto influito sul ritardo nel contenimento dell'epidemia, che sarebbe colpa dei politici, il che peraltro stride con il contenuto del provvedimento. In ultima analisi, conclude l'avvocato, il decreto mi sembra un insigne esempio di autodifesa corporativa. La procura si è vista al centro di un imponente attacco politico e mediatico e cerca di reagire rivendicando la bontà del proprio impianto accusatorio, ma fa ciò contraddittoriamente e paradossalmente proprio nel momento in cui, con l'archiviazione, riconosce che l'impianto stesso era infondato e non avrebbe retto nel dibattimento. Si tratta di un malcostume giudiziario che andrebbe stigmatizzato ed evitato il più possibile, anche perché non mancheranno giornali, forze politiche e intellettuali pronti a ridare spazio alle accuse ora sconfitte in tribunale, basandosi proprio su passi del decreto di archiviazione, che pure non hanno rilevanza penale, come è già successo in miriadi altri casi, ultimo quello di Ilaria Capua. Un ulteriore elemento di confusione, quindi. Proprio quello di cui non si sentiva il bisogno, mentre l'insetto vettore della malattia è sul punto di spiccare il volo per una nuova stagione di diffusione dell'infezione. 09 maggio 2019. Il chip ottico che imita il cervello. Un chip contenente una rete di neuroni artificiali che funziona con impulsi luminosi riesce a imitare il comportamento dei neuroni e le loro sinapsi. Benché abbia solo 4 neuroni, questa rete ha già dimostrato di poter imparare semplici schemi visivi di riconoscimento, aprendo le porte allo sviluppo di computer più veloci e con un minor consumo di energia. Per la prima volta è stata realizzata una rete neurale artificiale che, funzionando in modo completamente ottico e non elettronico, riesce a imitare il comportamento dei neuroni e delle loro sinapsi. Il risultato apre la strada alla creazione di computer che somiglino realmente al cervello umano, consumando molta meno energia di quelli attuali e raggiungendo velocità di elaborazione ben superiori. Lo studio, condotto da ricercatori dell'Università in Germania e di quelle Oxford ed Exeter nel Regno Unito, è pubblicato su Nature. Per quanto i progressi dell'intelligenza artificiale siano stati eccezionali, con prestazioni che sembrano molto simili a quelle umane, fra il funzionamento dei computer e del cervello c'è una radicale differenza. Nei computer le unità di memoria e quelle di elaborazione dei dati sono separate, e quindi le informazioni devono continuamente viaggiare fra le une e le altre. Mentre nel cervello avvengono nello stesso posto, le sinapsi, ossia i punti di collegamento fra i neuroni. Ciò è possibile perché le sinapsi, in cui sono codificate le memorie, sono anche in grado di regolare la comunicazione fra i neuroni attraverso un cambiamento di stato. Per esempio, possono rafforzarsi, indebolirsi o essere riassorbite a seconda dei segnali provenienti da altri neuroni. Johannes Feldman e colleghi hanno ora sfruttato la capacità dei microchip ottici di essere integrati con i cosiddetti materiali a cambiamento di fase, cioè materiali che possono cambiare radicalmente le loro proprietà ottiche a seconda che siano allo stato cristallino, in cui i loro atomi sono disposti in modo regolare, o amorfi, in cui gli atomi hanno una disposizione irregolare. Il cambiamento di fase può essere innescato dalla luce quando un laser riscalda il materiale. Usando questi materiali, i ricercatori hanno creato un chip ottico a più strati dotato di 4 neuroni artificiali con un totale di 60 sinapsi, che hanno poi addestrato con 2 diversi algoritmi di apprendimento automatico a riconoscere alcuni schemi visivi. Alla fine dell'addestramento, questa rete neurale minimale era in grado di riconoscere i modelli visivi formati da 4 lettere consecutive. Ora i ricercatori intendono realizzare reti con un maggior numero di strati e di neuroni e sinapsi artificiali, affrontando le diverse difficoltà tecniche che sorgono via via che quel numero cresce. Per confronto, si stima che il numero di sinapsi presenti in un cervello umano sia nell'ordine del milione di miliardi. 09 maggio 2019. Alla ricerca dell'antenato più diretto di Homo. Una nuova analisi indica che la probabilità che il genere Homo discenda da Australopithecus sediba è prossima a zero. L'antenato diretto più probabile del genere umano è Afarensis, cioè la famosa Lucy, e questo costringerà i paleoantropologi a rivedere ancora una volta l'albero filogenetico degli esseri umani. È improbabile Australopithecus sediba, un fossile di ominide risalente a 2 milioni di anni fa scoperto in Sudafrica, sia un diretto antenato del genere Homo, come era stato ipotizzato sulla base di somiglianze anatomiche. Lo rivela una nuova analisi statistica della letteratura sui reperti di ominidi pubblicata su Science Advances da Andrew Dupp e Zele Senai Alemsejed, paleoantropologi dell'Università di Chicago. Una conseguenza diretta del risultato è che il più probabile antenato prossimo di Homo è la specie Australopithecus afarensis, il cui esemplare più noto è la famosa Lucy. I paleoantropologi saranno così costretti a ridisegnare ancora una volta l'albero filogenetico degli esseri umani. In discussione vi è in particolare la divergenza del genere Homo dal genere Australopithecus. I più antichi resti di Homo infatti sono stati scoperti nel 2013 in Etiopia, nel sito di Ledigeraru. Si tratta di una mandibola datata a 2,8 milioni di anni fa, cioè a 800.000 anni prima di Sediba. I sostenitori della discendenza Homo da Sediba hanno cercato di risolvere il paradosso cronologico considerando possibili rimescolamenti stratigrafici, errori nella tassonomia e nelle datazioni. L'impianto complessivo di questa teoria si basa a sua volta sull'ipotesi che gli antenati abbiano convissuto con i discendenti per un lungo periodo di tempo prima di estinguersi. La nuova analisi di Dupp e Alemsejed, basata su modelli probabilistici, toglie fondamento questo tentativo di far quadrare i conti. È senz'altro possibile per il fossile di un antenato essere temporalmente successivo, e di molto, a un suo discendente, ha spiegato Dupp. Ma noi riteniamo che sia necessario fare un passo avanti con un'analisi quantitativa che calcola la probabilità che questo accada, e i nostri modelli indicano che quella probabilità è vicina a zero. Lo studio si è basato su una sistematica revisione della letteratura scientifica, da cui sono emersi 28 casi di ipotetiche discendenze tra due ominidi e solo in un caso il fossile dell'antenato è risultato successivo al discendente. Si tratta di due specie Homo separate solo da 100.000 anni, quindi molto meno rispetto agli 800.000 anni che separano Sediba e i primi Homo. Secondo i due paleoantropologi, 800.000 anni sono un arco di tempo troppo ampio per una plausibile convivenza dei due generi. È da rispolverare quindi l'ipotesi che il più diretto antenato noto di Homo sia Australopithecus afarensis. Lucy risale infatti a 3 milioni di anni fa, cioè a un'epoca prossima a quella della mandibola di Ledigeraru. Inoltre, un consimile di Lucy, un fanciullo afarensis, è stato scoperto nel 2000 in Etiopia, a pochi chilometri da Ledigeraru, e ha tratti simili a quelli della mandibola. La cronologia, la geografia e la morfologia, questi tre parametri ci fanno pensare che afarensis sia un candidato migliore di Sediba come antenato Homo, ha detto Alemsejed. Si può non essere d'accordo sulla morfologia e le diverse caratteristiche di un fossile, ma il livello di fiducia che possiamo avere nelle analisi matematiche e statistiche dei dati cronologici in questo articolo rende la nostra argomentazione molto forte. 10 maggio 2019. L'incredibile visione a colori dei pesci abissali. Molte specie di pesci che vivono nelle profondità dei mari, un ambiente quasi completamente oscuro, hanno una visione a colori grazie a una grande varietà di molecole assai sensibili alla luce nelle loro retine. Queste molecole sono calibrate per reagire alle lunghezze d'onda emesse dagli organi bioluminescenti delle altre creature abissali. Molti pesci di profondità sono dotati di un sistema visivo che permette la visione di molti colori anche nell'oscurità quasi totale dell'ambiente in cui vivono. Questo grazie a un'eccezionale moltiplicazione per versioni leggermente differenti dei geni che controllano la produzione delle opsine, i pigmenti fotosensibili dei fotorecettori retinici, i neuroni della retina in grado di reagire alla luce. A scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori diretti da Walter Salzburger dell'Università di Basilea, in Svizzera, che firmano un articolo su Science. Nei vertebrati la visione a colori è possibile grazie alla presenza nei coni della retina di vari pigmenti fotosensibili, detti opsine, ciascuno dei quali reagisce a differenti lunghezze d'onda della luce. Negli esseri umani ce ne sono 3 sensibili alla gamma del rosso, del verde e del blu, ma solo quando il flusso luminoso è intenso. Quando la luce è fioca, entrano in funzione i bastoncelli, che si attivano anche con pochi fotoni, ma che hanno un solo tipo di opsina, la rodopsina. È per questo che quasi tutti i vertebrati hanno una visione notturna monocromatica. Analizzando il genoma di 101 specie ittiche, Salzburger e colleghi hanno ora scoperto che in 13 pesci abissali che vivono fino a 1500 metri di profondità c'è una forte moltiplicazione dei geni per la produzione di opsine. Confrontando le piccole variazioni presenti in quei geni, hanno scoperto che gran parte di esse interessano punti che, come si sa da precedenti studi sui vertebrati, influiscono direttamente sulla lunghezza d'onda rilevata dall'opsina. Uno dei pesci considerati, Dilectmus argenteus, è portatore di ben 24 di queste mutazioni, che permettono la produzione di 38 opsine differenti nei bastoncelli, il numero più alto finora conosciuto nei vertebrati, e di 2 ulteriori opsine nei coni, che permettono una sensibilità anche a livelli molto bassi di luce. I ricercatori hanno anche scoperto che la sensibilità di queste opsine copre esattamente le gamme di lunghezza d'onda delle bioluminescenze prodotte dagli organi emettitori di organismi abissali. Questi pesci sono quindi in grado di distinguere le varie tonalità cromatiche prodotte da altre specie di pesci che popolano le profondità dei mari. Dalle analisi sembra inoltre che i pesci abissali abbiano sviluppato questa visione basata su una molteplicità di rodopsine più volte, in modo indipendente l'una dall'altra, spiega Salzburger. Questa capacità si è probabilmente evoluta come strumento essenziale di sopravvivenza, ha concluso Fabio Cortesi, dell'Università del Queensland, in Australia, e coautore dello studio. Se vuoi sopravvivere laggiù, devi decidere rapidamente se stai vedendo un potenziale predatore o una potenziale preda. 10 maggio 2019. Cambia la geografia globale dell'obesità. L'obesità sta aumentando più rapidamente nelle aree rurali del mondo che nelle città, secondo uno studio sulle tendenze globali dell'indice di massa corporea che ha analizzato la variazione tra il 1985 e il 2017 dell'altezza e del peso di oltre 112 milioni di persone di 200 paesi. La geografia globale dell'obesità sta cambiando, anche se la tendenza all'aumento eccessivo di peso continua quasi ovunque. Oggi il fenomeno è più accentuato nelle aree rurali, soprattutto nei paesi a basso e medio reddito. 30 anni fa, invece, erano a maggior rischio obesità le persone che vivevano nelle città dei paesi sviluppati. A stabilirlo è stato uno studio diretto da Majid Ezzati dell'Imperial College di Londra e condotto da oltre 1000 ricercatori della NCD Risk Factor Collaboration, che è pubblicato su Nature. Lo studio ha analizzato l'andamento dell'indice di massa corporea dal 1985 al 2017 di oltre 112 milioni di persone in 200 paesi e territori, tenendo conto delle differenze fra maschi e femmine. L'indice di massa corporea mette in relazione il peso con l'altezza di una persona, ed è calcolato dividendo il peso per il quadrato dell'altezza. Un indice compreso fra 19 e 24 indica che la persona ha un peso normale, sano, fra 25 e 30 segnala uno stato di sovrappeso, e al di sopra di 30 indica obesità. Globalmente, nell'arco di tempo considerato, l'indice è aumentato in media di 2 punti nelle donne e di 2,2 nei maschi, corrispondenti a un aumento di 5-6 kg di peso. A livello nazionale è leggermente diminuito tra le donne di 12 paesi europei: Grecia, Spagna, Lituania, Repubblica Ceca, Italia, Portogallo, Serbia, Francia, Malta, e dell'Asia Pacifico, Nauru, Singapore e Giappone. Per i maschi è invece aumentato ovunque, ma in maniera differenziata. In Italia, per le donne dei centri urbani è sceso da 24,6 a 24,5 e delle aree rurali da 25,4 a 24,3. Per i maschi è invece aumentato rispettivamente da 24 a 26,3 e da 25,1 a 26,1. Gli aumenti più marcati sono stati nelle aree rurali, per le donne in Egitto e Honduras, dove hanno toccato i 5 punti, mentre per gli uomini nell'isola caraibica di St. Lucia, in Bahrain, Perugina, Repubblica Dominicana e Stati Uniti, tutti con oltre 3,1 punti. Secondo i ricercatori, il marcato aumento dell'obesità nelle aree rurali dei paesi a basso e medio reddito è legato al fatto che queste regioni hanno visto un aumento dei redditi, un miglioramento delle infrastrutture, un'agricoltura più meccanizzata e un maggiore uso dell'auto, tutti fattori che possono migliorare la salute degli abitanti, ma che comportano anche una minore spesa energetica a cui si affianca una maggiore spesa per il cibo, spesso però di bassa qualità, e poche strutture per il tempo libero e lo sport. All'estremo opposto della scala, solo da una decina di anni paesi come l'Etiopia, l'Eritrea, il Madagascar e il Bangladesh hanno raggiunto nelle aree rurali un indice BMI medio che li fa passare dalla categoria sottopeso a quella normopeso.